File 61, pagina 423, appendice, da Majdanek ad Auschwitz, 43 italiani nei trasporti di sangue. Come abbiamo illustrato, quasi la totalità dei deportati italiani ad Auschwitz fu costituita da donne, salvo per gli ebrei catturati nell'ambito della soluzione finale. Furono pochi gli uomini che finirono in questo complesso concentrazionario. Alcuni gruppi, poco numerosi, di cui il più consistente fu quello degli operai e lavoratori specializzati trasferiti da Mauthausen, vi arrivarono negli ultimi mesi del 1944, spesso dopo un lungo ed estenuante tragitto che li aveva visti prigionieri di diversi campi. Internati tutti ad Auschwitz per periodi molto brevi, per poi essere nuovamente spostati in un altro lager, i reclusi italiani, insieme a tanti compagni di altre nazionalità, furono trasferiti da un campo di concentramento all'altro in funzione dell'esigenza di manodopera o dalla richiesta di specifiche professionalità che nell'ultima fase della guerra si fecero sempre più pressanti. Ci fu invece un piccolo gruppo di 43 italiani che venne inviato ad Auschwitz per morire. Facevano parte dei 227 deportati registrati come prigionieri di nazionalità italiana, sebbene tra loro ci fossero diversi croati che tra gennaio e marzo 1944 erano stati internati nel campo di concentramento e di sterminio di Majdanek, alla periferia di Lublino, nella Polonia occupata, lungo la strada che collega Zamość a Lwów, Leopoli. Fu Heinrich Himmler a decidere nell'ottobre 1941, quando era iniziata da pochi mesi la guerra contro l'Unione Sovietica, la costruzione di un grande campo alla periferia di Lublino. Hitler aveva siglato un accordo coi vertici della Wehrmacht per la cattura di diverse decine di migliaia di giovani soldati dell'esercito sovietico da trasferire nei campi di concentramento e che sarebbero stati sfruttati come lavoratori coatti per le industrie tedesche. Parallelamente a Majdanek, dal nome del quartiere Majdan Tatarski della città dove fu ubicato, il capo dell'SS prevedeva di istituire allo stesso scopo anche un grande lager a poca distanza dal campo principale di Auschwitz, nel vicino villaggio di Brzezinska, Birkenau, bosco di Betulle, un nome bucolico che richiama la presenza di una natura rigogliosa e rassicurante, presto violentata dall'impresa di messa a morte che nel giro di qualche mese vi verrà installata. Majdanek doveva però anche servire allo sviluppo del ruolo strategico che il regime nazista aveva assegnato al distretto di Lublino nel governatorato generale per lo sterminio degli ebrei polacchi. Va ricordato a questo proposito che proprio in questo distretto due dei tre centri di assassinio di massa dell'Aktion Reinhard, Belzec e Sobibor entrarono in funzione nel corso del 1942. Questa zona doveva svolgere un ruolo centrale per l'economia del Reich e per disegnare il nuovo assetto demografico dell'Europa orientale. Tanto l'area di Lublino che l'intera Galizia erano territori che la politica di Berlino prevedeva di germanizzare, ripopolandoli di tedeschi etnici, dopo aver ripulito queste regioni con vaste azioni di sterminio ed espulsione dei polacchi non ebrei. Si trattava di progetti giganteschi e utopici che, per quanto riguarda il trasferimento dei soldati dell'Armata Rossa in buona parte si rivelarono un fallimento. Nel corso dell'autunno-inverno 1941 a Majdanek e a Birkenau arrivarono infatti solo 30.000 prigionieri sovietici, dei quali appena il 10% era ancora in vita nella primavera 1942. La maggioranza dei giovani combattenti russi fu decimata dalla denutrizione e dalla fatica estenuante a cui furono sottoposti, ma anche dalla crudeltà con cui vennero trattati. Sulla finalità economica del loro utilizzo come schiavi prevalse l'odio feroce per il bolscevismo e il disprezzo ideologico che i nazisti provavano nei confronti di un popolo di Untermenschen, sotto uomini. Nel corso del 1942, quando a Berlino fu chiaro che a Majdanek non sarebbero più arrivati contingenti importanti di prigionieri di guerra sovietici, il campo iniziò a raccogliere gli ebrei della regione temporaneamente risparmiati dalla soluzione finale e che erano in grado di lavorare, oltre a prigionieri non ebrei di diverse nazionalità, in particolare russi e bielorussi, tra cui anche molte donne con bambini. A partire dal mese di ottobre, quindi, un anno dopo la sua apertura, Majdanek fu attrezzato con camere a gas per svolgere, seppur non in maniera sistematica e prevalente, come avverrà per Birkenau, anche la funzione di centro di sterminio con l'uso internato di Zyklon B e di monossido di carbonio. Le vittime furono i prigionieri sfiniti e considerati inabili al lavoro, ma anche diverse migliaia di ebrei dei ghetti di Varsavia e di Bialystok. Il più grande massacro di ebrei non fu tuttavia effettuato col gas, ma a colpi di arma da fuoco, ed ebbe luogo il 3 e 4 novembre 1943 con una gigantesca carneficina. A quel tempo l'assassinio degli ebrei del governatorato generale poteva dirsi concluso. Belzec, Sobibor e Treblinka erano stati smantellati ed erano rimaste in vita solo alcune migliaia di ebrei rinchiusi a Majdanek e nei vari campi di lavoro forzato del distretto, tra cui Poniatowa, Lipova, Sette e Travniki, e nel ghetto di Lublino. Per loro non ci fu scampo. Himmler ordinò a Odilo Globornik di eliminarli. 42.000 uomini, donne e bambini trovarono la morte nell'azione più efferata di tutta la Shoah, per il numero di vittime uccise nell'arco di poche ore. A sottolineare il ruolo polivalente di Majdanek va ricordato che servì anche come luogo di esecuzione di civili polacchi arrestati nella regione e condannati per sabotaggio o resistenza, e come luogo di internamento provvisorio per famiglie polacche residenti a Zamość, Bilgoraj e Tomaszów, zone che dovevano essere germanizzate e ripopolate di tedeschi etnici. In sintesi, questo campo funzionò, seppure al di sotto delle premesse e dei progetti iniziali, per assolvere a diverse politiche naziste, dalla repressione al lavoro forzato, da campo di punizione a luogo di transito, da centro di sterminio a terreno di esecuzioni sommarie. Come arrivarono più di 200 italiani a Majdanek nei primi mesi del 1944? Dopo il gigantesco massacro dei primi di novembre 1943, Majdanek aveva in gran parte esaurito i suoi compiti e l'ispettorato dei campi di concentramento ne decise una nuova finalità. Sarebbe diventato un campo di raccolta per i prigionieri gravemente ammalati o moribondi che affollavano quei lager strategici per l'economia del Reich in tempo di guerra. Si trattava dei campi di Dachau, Dora, Flossenbürg, Gross-Rosen e Neuengamme, notati di una fitta rete di campi satelliti allestiti per la produzione di armi o dove erano state installate filiali delle principali industrie tedesche riconvertite a scopo bellico. Occorreva pertanto svuotarli per far posto nelle baracche a nuovi reclusi più in forze per lavorare. La cronologia degli eventi mostra la rapidità della decisione del regime nazista, che interpreta sempre il sistema dei campi di concentramento come uno strumento flessibile capace di adattarsi all'evolversi della situazione generale e delle esigenze da assolvere. Il 6 gennaio 1944 arriva a Majdanek un convoglio di 1000 prigionieri provenienti da Dachau, tra cui un centinaio di italiani. La maggioranza è registrata con la sigla Schutz, Schutzhäftling, come i loro compagni di quel trasporto. Gli italiani sono tutti gravemente ammalati e sfiniti, zoppi, ciechi, mutilati, ritenuti inabili al lavoro forzato e quindi un peso inutile per l'economia del lager. Tra loro c'è Amleto Tasca, trentenne romano, di cui abbiamo già accennato per ricordare il suo incontro ad Auschwitz col giovanissimo Alberto Sed, al quale prodigherà preziose pillole di sopravvivenza. Hanno viaggiato in condizioni così disastrose, stipati come bestie in vagoni, bestiame, non riscaldati, privi di acqua, cibo e vestiti adeguati a sopportare il gelido inverno, che quando vengono fatti scendere dal treno sono completamente sfiniti e 34 di loro muoiono subito dopo l'ingresso nel lager. Anche i trasporti successivi, organizzati da Dora e da Flossenbürg, ma anche da altri KL, includono diversi italiani affetti da tubercolosi o gravi patologie alla vista, poiché avevano lavorato nelle fabbriche nascoste nei tunnel, compromettendo definitivamente polmoni e cornea. In sostanza, Majdanek si trasforma in una sorta di lazzaretto senza via di uscita. I malati che vi arrivano a migliaia, trasferiti dai vari campi di concentramento, vengono abbandonati a se stessi, stesi in luride cuccette e lasciati per giorni senza cure. Alcuni sono uccisi col gas. Degli italiani non abbiamo documentazione che lo comprovi, altri vengono semplicemente lasciati morire. Dai diversi trasporti, che comprendono piccoli gruppi di italiani trasferiti a Majdanek da Dachau, quello giunto nel campo di Lublino il 28 gennaio 1944, con 133 deportati, tra cui 14 italiani, non include malati incurabili, ma prigionieri scelti per il lavoro coatto per il campo di lavoro di Lipova 7. Questo lager, posto sotto l'amministrazione di Majdanek, è adibito alla produzione per la DAV, Deutsche Ausrüstungswerke, industria tedesca di equipaggiamento. All'epoca, la maggior azienda dell'SS che produce beni di consumo e di equipaggiamento, dal pane alle scarpe, dai mobili ai vestiti. Di questi 14 italiani, 6 finiranno ad Auschwitz pochi mesi dopo. Romano Croce, 33 anni, Enrico Estelli, 25 anni, Albino Legovino o Legovinic, 34 anni, Renato Russo, 38 anni, Ermenegildo Solari, 26 anni, Antonio Provenzano, 20 anni. Come evidenziato dalla loro età, Si tratta di uomini giovani, la cui provenienza geografica spazia dalla provincia di Varese a Genova, da Pola a Roma, da Udine alla Calabria. Tutti e sei erano stati deportati a Dachau il 20 settembre 1943, dopo essere stati rinchiusi nel penitenziario militare di Peschiera del Garda. Romano Croce era contraddistinto dalla sigla AZR, poi modificata con la classificazione di prigionieri politici italiani a seguito del trasferimento a Majdanek Lipova e quindi ad Auschwitz, dove il gruppetto arriva il 28 luglio 1944. Ad eccezione di Albino, che rimane recluso ad Auschwitz fino al 18 gennaio 1945, quando ha inizio la grande evacuazione e viene inserito in un gruppo di prigionieri costretti a una marcia di evacuazione verso Mauthausen. Gli altri cinque, ovvero Romano, Enrico, Renato, Ermenegildo e Antonio, condividono anche l'ultimo drammatico epilogo della loro deportazione. Dopo il periodo della quarantena ad Auschwitz, il 14 settembre sono inseriti in un trasporto diretto a Flossenbürg, dove vengono assegnati al campo satellite di Leitmeritz. Sfiniti dal lavoro forzato e dalle privazioni, Romano, Renato ed Enrico si spengono a distanza di poche settimane. Enrico il 12 dicembre 1944. Romano il 15 febbraio 1945, data che appare stampata sulla sua scheda di immatricolazione, e Renato il 20 marzo 1945. Antonio ed Ermenegildo verranno invece liberati dai russi agli inizi di maggio. Nella primavera successiva, in coincidenza dell'avanzata delle truppe dell'Armata Rossa, sempre più vicine all'area di Lublino, Majdanek comincia progressivamente a svuotarsi, dirigendo gruppi di prigionieri tramite trasporto ferroviario verso campi situati nella parte occidentale dell'ex territorio polacco, Auschwitz, Plaszów e Gross-Rosen, oppure situati all'interno del Reich, Bergen-Belsen, Ravensbrück e Natzweiler. Parallelamente all'organizzazione dei trasferimenti, il comandante del Lager ordina la cancellazione delle tracce dei crimini mediante riempimento delle fosse comuni, incenerimento dei corpi delle vittime e distruzione dei documenti e parte dei registri. L'ultimo convoglio di evacuazione lascia Majdanek il 22 luglio, un giorno prima dell'ingresso delle truppe sovietiche nel campo. Tra aprile e luglio 1944 sono documentati i quattro trasporti per Auschwitz in arrivo il 9, il 14 aprile, il 28 luglio e il 6 agosto, che complessivamente includono, come abbiamo ricordato, 43 prigionieri di età compresa tra i 20 e i 60 anni, registrati come italiani, anche se qualcuno è croato, come ad esempio Gregorio Prenz, che quando viene deportato da Trieste a Dachau il 17 dicembre 1943 ha 35 anni e già padre di 6 figli. Gregorio sarà tra coloro che non faranno ritorno a casa. Il più giovane degli italiani arrivati da Majdanek si chiama Antonio Provenzano. È nato in provincia di Catanzaro nel 1924. Il 22 settembre 1943 viene deportato inizialmente a Dachau dal carcere militare di Peschiera, dove era stato recluso e condannato come disertore. Il più anziano del gruppo è invece Antonio Ruggero, classe 1884, nativo della provincia di Pola, da dove viene deportato il 17 novembre 1943, anch'egli per Dachau. Giunti ad Auschwitz in due diversi convogli, Ruggero, il 14 aprile, il giorno in cui per la prima volta l'aviazione militare effettua delle riprese fotografiche del campo, mentre Provenzano, con l'ultimo trasporto di evacuazione da Majdanek, che viene organizzato il 6 agosto, i due uomini hanno destini diversi. Antonio Provenzano rimane a Birkenau fino al 14 settembre 1944, quando viene trasferito a Leitmeritz, il più grande campo satellite di Flossenbürg, dove rimarrà fino all'arrivo delle forze sovietiche nel maggio 1945. Complessivamente, Antonio riesce a sopravvivere a ben 7 lager. Antonio Ruggero, invece, risulta morto di gastroenterite nell'ospedale di Birkenau il 12 maggio 1944. Il medico prigioniero Otto Wolken ha testimoniato che proprio l'arrivo a Birkenau di migliaia di prigionieri di Majdanek, completamente transito, Uber Gangs Krankenbau, organizzata con vari reparti per gli affetti da dissenteria, tubercolosi e altre malattie infettive, ad esempio dalla documentazione conservata ad Auschwitz, Gaetano Fiore, nato nel 1902, risulta ricoverato nel blocco 8 tra i malati di malaria. Che fisicamente quegli uomini fossero allo stremo lo dimostra il tragico bilancio degli italiani trasferiti da Majdanek. Più della metà, esattamente 23, morirono ad Auschwitz. Di altri 7 risulta il decesso in altri campi di prigionia, dove vennero successivamente spostati nel corso di gennaio 1945. 2 sono dispersi e morti in data e luogo imprecisato, mentre solo 11 sono sopravvissuti. Tra le vittime italiane di Auschwitz troviamo uomini molto giovani, che non hanno ancora compiuto 30 anni, i cui decessi sono minuziosamente annotati nel registro dei farmaci della HKB, ospedale maschile della quarantena. Ad esempio, Luigi Mameli, 25 anni, si spegne per insufficienza cardiaca e deperimento il 6 maggio 1944, appena 3 settimane dopo il suo arrivo a Birkenau. 3 giorni più tardi termina anche la vita di un coetaneo, Giuseppe Marnatti, nato nel 1916 e morto di dissenteria e sfinimento generale. Armando Pattacoli ha 24 anni, quando il suo nome è incluso tra i morti per deperimento organico e insufficienza cardiaca il 1 maggio 1944, un giorno prima del decesso attribuito alle stesse cause di Giuseppe Rodinis, che coi suoi 21 anni è tra i più giovani di questo gruppo. Confrontando la cronologia del trasferimento da Majdanek e la data di morte dei 23 italiani, tutti deceduti nel giro di poche settimane dalla loro immatricolazione a Birkenau, salvo Gaspare o Gasparo Rabar, 59 anni, e Giuseppe Siciliani, 26 anni, che resistono rispettivamente 3 mesi e mezzo e quasi 5 mesi, sembra plausibile sostenere che la loro deportazione ad Auschwitz sia stata finalizzata a lasciarli morire di sfinimento e privati di cure mediche adeguate, almeno per coloro che erano già gravemente deperiti. Giuseppe Pirello, 33 anni, trasferito il 13 aprile 1944, è ancora vivo all'arrivo dell'Armata Rossa, ma le sue condizioni fisiche sono talmente precarie che si spegne pochi giorni dopo, l'8 febbraio 1945. Degli 11 italiani giunti ad Auschwitz da Majdanek, e sopravvissuti perché liberati in altri campi, tra i complessi concentrazionari di Mauthausen, Sachsenhausen, Flossenbürg e Buchenwald, restano poche e scarne memorie. Molti hanno scelto di non testimoniare nel dopoguerra, oppure hanno lasciato frammenti di ricordi solo in ambito familiare. Leonardo Perrone, chiamato dai suoi cari col nome di Bruno, sopravvissuto a 19 mesi di deportazione, a 27 anni quando giunge ad Auschwitz, vi resterà per più di 5 mesi. Leonardo è l'unico dei 15 italiani giunti da Majdanek il 9 aprile a fare rientro a casa. Dopo il suo rimpatrio si mostra poco propenso a parlare, anche con la moglie e i figli, di quanto aveva visto e sofferto nei campi, e di lui ci resta un'intervista orale rilasciata nel 1983 per l'archivio della deportazione piemontese. Sebbene le sue memorie, a distanza di quasi 40 anni dalla prigionia ad Auschwitz, siano espresse talvolta in maniera confusa, Perrone fu internato in diversi lager, tra cui Dachau, Flossenbürg, Majdanek, Auschwitz e Buchenwald. Del suo racconto emerge con forza il ricordo di un compagno di prigionia, l'ebreo triestino Guido Arnoldi, 39 anni, che essendo stato assegnato alla squadra di un Sonderkommando, riusciva a trafugare dai vestiti delle vittime uccise nelle camere a gas qualcosa da mangiare o piccoli oggetti da barattare al mercato nero del campo. Nel ripercorrere quell'incontro e quella amicizia nata nel lager, Leonardo ricorda che un giorno Guido, con cui si incontrava di nascosto la sera dopo il lavoro, gli diede un braccialetto che riuscì a scambiare con una pagnotta di pane durissimo. Il baratto avvenne attraverso il contatto con un civile polacco che entrava nel lager col suo carretto per portare viveri o altri generi di prima necessità. Anche in questo caso gli italiani non ebrei reclusi ad Auschwitz furono testimoni dello sterminio, non perché abbiano assistito direttamente alle uccisioni, che prevalentemente avvenivano dentro ai crematori, ma perché si resero subito conto della differenza di trattamento che gli ebrei subivano rispetto agli altri prigionieri. Questo D'Arnaldo Guido, il testimone, ricorda male il cognome, mi ha detto: «Guarda Bruno, io in Italia non torno più. Adesso con sta gente fanno sempre così, ci ammazzano noi e ne mettono altri». Dopo un po' di tempo ammazzavano questi, gli ebrei del Sonderkommando, e ne mettevano altri a turno, gli facevano fare quello che devono fare e dopo li eliminavano e ne prendevano degli altri nuovi in modo che la voce non si spargesse, capito? Ma ormai lo sapevano tutti, da dove eravamo noi arrivava il tanfo di bruciato dei morti. Salvare dall'oblio queste storie di italiani a lungo dimenticati è un compito che innanzitutto deve assumersi la ricerca storica, ma farle conoscere a tutti ha anche il significato di azione politica per contribuire a riscrivere la storia di Auschwitz in maniera più completa e rispettosa della memoria di tutti gli internati e delle vittime. Pagina 432.